Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Eccoci qua, buonasera. Una nuova puntata di Fuori Registro, voci dai banchi di scuola. Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo alla regia. E questa sera in studio abbiamo due giovani studentesse, Camilla e Anita.
Ciao.
Ciao.
Perché questa sera finalmente diamo voce agli studenti, ai giovani. Ma prima di iniziare ricordiamo i soliti contatti. Allora ricordiamo innanzitutto la nostra personale casella di posta.
Che scriveteci.
Scriveteci. scuola@radiopopolare.it. E i numeri e riferimenti per intervenire in diretta per la mail diretta@popolarenetwork.it, per chiamare in diretta 02 33 001 001, per scrivere messaggi 331 6214 013. Allora, stasera avete sentito due giovani studentesse e abbiamo voluto intitolare questa puntata Diamo voce ai giovani. Agli studenti, giovane brutto.
Stasera studentesse in realtà, studentesse. Più studentesse.
Sono tutte donne. E perché questo? Perché insomma una trasmissione che parla di scuola e ci siamo dette forse mancano un po' anche le protagoniste, i protagonisti della scuola che sono le studentesse e gli studenti, non solo. Soprattutto spesso parliamo di scuola in che modo? In termini di risultati.
Sì, di apprendimenti, di valutazione.
E poi anche, insomma, le scorse volte, nelle scorse puntate, abbiamo visto che gli adulti tendono spesso a stigmatizzare comportamenti sbagliati dei giovani e qualcuno addirittura esprime nostalgia nei miei tempi. Prima.
I tempi andati.
Prima la scuola era...
Sì, che era, funzionava.
Sì, prima sì che funzionava. Chissà cos'hanno i giovani adesso.
Ma...
Non si capisce. E soprattutto sono sempre gli adulti che parlano, no? E raccontano i giovani. E raramente, come dire, si chiede a loro che cosa sentono.
Sì, cosa desiderano, quali sono le loro paure, i loro bisogni.
Perché a scuola sembra a volte che uno sia lì, debba raccontare Carlo Magno e...
Scatole di latte.
Immobili, fermi, non muoverti,
no.
Attenta alla penna, stai zitto, fermo.
Impara
e spesso forse la percezione dei docenti è molto lontana da quella che invece gli studenti vivono.
Sì.
Quindi noi stasera partiremo da un documento interessante che adesso vi raccontiamo, da uno studio interessante, però... Ascolteremo, oltre a Camilla e Anita che sono qui con noi e che hanno lasciato la scuola pochi anni fa, però non sono più in questo momento alla scuola superiore, sentiamo invece due studentesse, Sofì che è uscita è fresca di maturità e poi sentiremo Maddalena che invece la scuola la sta frequentando ancora. Prima però vogliamo raccontare
il report, sì, perché ci sono dei dati molto interessanti, soprattutto per la nostra puntatuna di stasera.
Sì, allora questo report si chiama Comprendimi, Motivami, Appassionami, della dottoressa Angela Biscaldi dell'Università degli Studi di Milano. E perché ci ha colpito così tanto? Intanto perché è un tentativo di mettere un focus sulle scuole superiori. C'è una letteratura di studi sui contesti dell'infanzia, della primaria, forse anche della secondaria di primo grado, ma mancano effettivamente degli studi sulle pratiche o micro pratiche educative e sui contesti di apprendimento una fase di età importante, no?
Sì, da un periodo di grande spaccatura tra i docenti, gli studenti, le studentesse, le famiglie, diventa molto, cioè una distanza maggiore.
Esatto, e quindi questo studio ci propone alcune riflessioni provando a fare un'analisi tra alcune rappresentazioni culturali di docenti e studenti delle scuole secondarie e provando di far dialogare tra loro queste rappresentazioni.
Due modi diversi di vedere.
Esatto. Quindi sostanzialmente il report, adesso proviamo a spiegarvelo velocemente per poi introdurre le studentesse, è iniziato con un focus group su alcuni docenti e poi con un questionario dato a delle classi di un liceo nel nord Italia e in un secondo momento un istituto professionale che ha attuato una sperimentazione di scuola 2.0 con
didattica innovativa.
Esatto.
Nel primo caso, diciamo, una scuola superiore un po' più tradizionale. Interessante anche perché gli studenti coinvolti nel questionario in gran parte sono gli stessi studenti e studentesse dei docenti che hanno partecipato al focus group, quindi nello stesso contesto classe
ci sono percezioni completamente opposte, sembrano parallele,
sì,
no? Come se ci fosse una sorta di blocco educativo. Quindi sostanzialmente emerge una generale insoddisfazione da parte dei docenti, da parte degli studenti, scusate, nei confronti del corpo docente. E colpisce soprattutto proprio a livello statistico anche la quantità di volte, di risposte in cui gli studenti accusano la scuola in generale di scarsa attenzione,
sì,
di disorganizzazione e talvolta anche di personale poco competente.
Sì, come se ci fosse una percezione da parte dei ragazzi e delle ragazze di poca cura.
Esatto.
Nei loro confronti.
Ed è quello che sembra, che infatti chiedono, no?
Certo.
La cosa interessante, appunto, abbiamo detto un questionario prima a una scuola liceale, poi un istituto professionale sperimentale, in momenti diversi, con risultati simili, almeno da parte degli studenti. Quindi colpisce che cosa? Che non è il setting.
No,
non è
una questione didattica o non prettamente didattica.
Esatto, non è una questione di impostazione di didattica tradizionale o meno tradizionale.
Certo.
E l'altro aspetto che emerge molto è proprio anche, no, Sara, una scarsa percezione da parte dei docenti.
Sì, di quelli che sono i reali problemi degli studenti e delle studentesse. E un altro aspetto molto interessante è che quello che emerge dal lato dei ragazzi e delle ragazze è una contraddizione dei loro docenti, perché la contraddizione è nel modo in cui i docenti veicolano attraverso la gestualità, attraverso le azioni, i loro messaggi verbali. Quindi, e questo è emerso anche nel focus, quindi da un lato i docenti dicono: no, ma noi vogliamo studenti partecipativi, studenti con senso critico, con un pensiero proprio, e dall'altra parte però evidentemente c'è una sorta di blocco, no, Lara? No,
ma certo, appena il senso critico, come dire,
emerge
allora no.
Non va bene.
No, non va bene, non ci capite e state sbagliando.
E certo, e quindi ovviamente questo crea una grande contraddizione e un cortocircuito nei ragazzi e nelle ragazze, che a quel punto che cosa vuoi da me, no? Cosa ti aspetti da me?
Esatto, cosa aspetti da me e poi e tu non mi capisci vicendevolmente, però dobbiamo dire che ci sono degli adulti, ecco, che dovrebbero essere forse un po' più adulti, no? E far la parte degli adulti e degli educatori, quello che diciamo sempre, no? Quello che emerge, che è emerso anche in queste nostre ultime puntate, è che anche dai racconti, dagli ascoltatori, è che spesso gli insegnanti sembrano un po' degli impiegati del sapere,
sì,
no? Che sembrano molto voler trasferire e forse non riconoscono anche loro stessi che prima di tutto sono educatori e non conferenzieri, ecco,
certo.
Mi viene da dire questo. Va bene, Sofia e Maddalena, siete con noi? Vi abbiamo lasciato lì un po' troppo forse, ci siete?
No, non siamo, io ci sono, Sofì.
Ciao
Sofì. Maddalena, ci sei anche tu?
Eccomi qui, ci sono.
Ciao. Allora, iniziamo con Sofì, che è un pochino più vecchia. nel senso che ha appena finito le superiori, era in un liceo di Milano, direi che non diciamo quale, è un liceo, ci basta quello, poi se tu lo vuoi dire, tranquilla. E quindi, Sofì, prima domanda. Ti sei sentita, è un po' ampia, te ne faccio tre in una. Ti sei sentita riconosciuta dagli insegnanti e pensi che in genere, quindi prima tu, ti sei sentita tu riconosciuta, poi allargando un po' lo sguardo, pensi che gli insegnanti abbiano delle aspettative in generale nei confronti degli studenti e pensi che li vorrebbero in qualche modo?
Ok, allora sì, io devo dire che in generale ho avuto un'esperienza abbastanza positiva al liceo, mi sono sempre sentita in un ambiente molto sicuro, probabilmente anche per il fatto che ho avuto sempre abbastanza una facilità nello studio e anche una famiglia alle spalle molto presente. Devo dire che effettivamente invece ho potuto vedere invece situazioni in cui questa cosa non era particolarmente
presente.
Non era particolarmente presente, c'erano situazioni invece di difficoltà e forse di grande distanza.
Ma tu hai percepito delle ingiustizie? Secondo te ci sono state delle ingiustizie? Magari i ragazzi o ragazze meno seguiti a casa? Un po' più
in particolare, ad esempio, nella maturità sì, l'ho trovate particolarmente, non nei miei confronti, ma nei confronti degli studenti. Mm. Devo dire che a volte ho trovato difficoltà forse anche col fatto che comunque siamo sempre stati una classe con molti studenti, difficoltà molto a adattarsi alle varie persone nella classe e comunque pensare che ci si trovasse davanti a personalità molto diverse con esigenze diverse. Mm. Diciamo che ho avuto fortuna forse nel fatto che un po' corrispondeva delle aspettative che avevano i miei professori e magari chi non corrispondeva esattamente a questo tipo di aspettativa e si trovasse invece messo in secondo piano o comunque meno ascoltato e meno seguito nel suo percorso.
Non Ma com'era questa aspettativa secondo te? Che cosa si aspettavano gli insegnanti?
Allora, innanzitutto sicuramente un modo di studiare molto performante e un tipo di studio molto omologato per tutti, non
quindi questo senso critico che, come dire, gli insegnanti dicono sempre dovete averlo, dovete pensare, dovete crescere, in realtà non funziona così tanto.
Più devi farlo come ti ho detto che devi farlo io, cioè come ti ho detto che devi farlo in un certo modo. E poi sicuramente ci sono stati forse più nel mio biennio alcuni professori in particolare che proprio davano delle aspettative in più per il fatto che ci trovassimo in un liceo di centro Milano e che quindi dovessimo diciamo rispettare delle aspettative perché non
un certo
siamo
standard.
Non siamo in un tecnico, cioè sono frasi comunque a parere molto elitarie, molto dall'alto che ho sentito più volte ripetere nel mio percorso scolastico in un certo modo.
Che cosa che non fa proprio
Va bene.
No, non va bene. Ascolta, Sofia, un'altra domanda, poi direi che hai una visione abbastanza ampia, sia rispetto a te sia rispetto a quello che hai visto. Secondo te, quanta responsabilità hanno? Per questa è una domanda che in questo report che abbiamo citato prima è stata fatta a degli studenti di questo liceo del Nord Italia. Quanta responsabilità hanno gli insegnanti rispetto all'apprendimento degli studenti? Cioè, quanto dipende da loro se i ragazzi studiano, capiscono, apprendono e riflettono?
Sì, la qualità dell'apprendimento degli studenti e delle studentesse.
Ah, secondo me è molto importante, cioè il ruolo dell'insegnante è un ruolo cruciale nella crescita dello studente. Penso che appunto uno studente, essendo in una fase di crescita, essendo ancora non un adulto, abbia bisogno di figure che lo accompagnano proprio nella creazione di un senso critico più che nell'apprendimento di determinate nozioni, ma penso che non sia solo penso che sia più ampia la questione se l'insegnante siano le condizioni che vengono date all'insegnante per svolgere appieno il loro compito, quindi anche le direttive ministeriali sono molto importanti, le famiglie sicuramente, ovviamente nel momento in cui ad esempio, non ci fosse la famiglia dietro, prende ancora più importanza il ruolo dell'insegnante, perché è un ruolo più diretto e più, diciamo, appunto, diretto con l'apprendimento dello studente.
Certo, perché, scusa, dicevamo che dovrebbe avere un ruolo di educatore anche, no? Soprattutto laddove, appunto, forse la famiglia è meno presente, ma poi è giusto anche che, come dire, la famiglia ci sia alle spalle, ma soprattutto, no, non soprattutto, però insomma, alle superiori, direi che l'insegnante dovrebbe essere allo stesso modo cruciale come lo è poi nella primaria e nella secondaria di primo grado.
Sì, maggior impegno nell'empatia, nel mettersi, no, nei panni dei propri studenti, cosa che per esempio dal report mancava. E poi l'altro aspetto che dal report risulta, che sulla questione dell'apprendimento gli studenti e i docenti si rimbalzano un po' la palla, perché invece i docenti sostengono che l'apprendimento sia una qualità individuale, cioè il bravo studente e il cattivo studente, e che non dipende invece dai contesti specifici, dalla relazione, no?
Quindi sì, diciamo che c'è un assolutismo forse no? da entrambe le parti, perché è evidente che l'insegnante è fondamentale, la professionalità dell'insegnante è fondamentale per tenere a sé in qualche modo lo studente, poi forse un aspetto di responsabilità e fatica, Sofì, mi viene da dire che un po' ci deve essere, no?
Forse penso anche che la responsabilità dell'insegnante è ancora più importante forse nei gradi scolastici precedenti al liceo, perché
certo,
uno comunque ha avuto una storia complicata con gli insegnanti elementari, medie, poi sarà anche più difficile per lui e più difficile anche per l'insegnante, ad esempio, alle superiori, riuscire a ridare una voglia anche di studiare, o comunque di avere un approccio più positivo allo studente.
Certo. Ascolta Sofia, stai con noi? Che adesso sentiamo anche
Maddalena. Ci sei, Maddalena?
Sì, eccomi.
Ciao. Facciamo una domanda a Maddalena un po' più di impegno politico, ma Maddalena, quali sono i temi degli studenti, le rivendicazioni degli studenti che sono più attivi, diciamo, nei movimenti studenteschi, dalla tua percezione? Oddio, sì. Ti facevo una domanda un po' più politica, devi prepararti, Maddalena. Non hai studiato, allora, Maddalena, no. Qui. No, dai, qual è la tua percezione? Quali sono le rivendicazioni e i temi? Cioè, che cosa chiedete, cosa vorreste?
Allora, io vi posso parlare più che altro della mia esperienza, che è ovviamente legata al collettivo studentesco di cui faccio parte,
certo,
però
certo,
anche comunque della sensazione generale che ho anche attraverso comunque la partecipazione a un coordinamento che comprende tutti i collettivi studenteschi di Milano, e questo coordinamento si chiama Fuori Registro.
Fantastico.
Quindi più o meno una linea generale, sì.
Come noi, nome nomen.
Sì, lo sapevamo, l'avevamo scoperto.
Ah, okay.
Molto bene.
E allora, nel nostro collettivo ci interessiamo a tante questioni che comunque sentiamo vicine e molto importanti. Quindi, per fare qualche esempio, già per esempio a partire da gennaio di quest'anno abbiamo affrontato la questione di Rami, che è una questione molto complessa e rimanda, oltre che alla ghettizzazione e alla razzializzazione che avviene in questa città, rimanda anche alla questione del DDL, che sicurezza, che è un altro grande argomento sul quale abbiamo lavorato molto. Poi ovviamente non può mancare la questione transfemminista, l'8 marzo, l'antifascismo, ovviamente anche temi che riguardano il cambiamento climatico, quindi Fridays for Future. E più recentemente anche ad esempio lo sgombero del Leoncavallo e comunque in generale il restringimento di spazi liberi e non mercificati in questa città. Poi ovviamente la questione palestinese importantissima, della quale ci occupiamo già da diverso tempo e sulla quale è sempre presente la nostra partecipazione.
Senti Maddalena, scusami, no, vai, finisci, poi te la faccio dopo.
Sì, no, e poi in questo momento uno dei temi centrali sicuramente è l'arresto di due compagni che minorenni e questo sì.
Che tu conosci, questi due.
Sì, 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 a seguito dello sciopero del 22.
Beh, certo.
Una situazione un po' difficile, sì.
Ma senti, ma a scuola è riuscita a parlarne? Cioè c'è
allora,
spazio?
Allora, diciamo che... Allora, se si intende tra gli studenti, ovviamente sì, nel senso appunto è per questo che esiste il collettivo.
Certo.
Poi, se invece parliamo proprio il dialogo con la scuola, allora il discorso è un po' diverso, perché per quanto riguarda i professori, diciamo che varia molto dal professore stesso, quindi puoi essere fortunato e può capitarti un professore che si interessa e crede importante anche dedicare la sua ora a creare un dialogo, uno spazio per gli studenti in cui possono confrontarsi e esprimere le proprie opinioni. Però per quanto riguarda la mia esperienza, purtroppo accade molto raramente e secondo me è una cosa che va cambiata. E anzi, non solo accade raramente, ma io sento anche
un astio.
Sì, esattamente. Cioè, sento anche gli studenti che molte volte hanno timore anche del giudizio e dei provvedimenti dei professori. Quindi, secondo me,
quindi,
è una cosa che va cambiata.
Diciamo che la politica in generale, poi tutto un po' politica,
sì,
insomma, con questi temi,
certo,
che sono dei giovani, dei ragazzi, nei luoghi che frequentano i ragazzi, difficilmente è possibile parlarne, è così. Cioè ne parlate tra di voi, ovviamente, ma tra di voi avete spazi anche
altrove.
Altrove. All'interno della scuola, con il
Maddalena ha detto puoi essere fortunato.
Puoi essere fortunato. E quindi ritorniamo all'individualità dei docenti.
Però a scuola non può essere la fortuna a fare la differenza.
No.
Esatto.
Non può essere la fortuna e soprattutto nel momento in cui ci sono, come dire, delle situazioni all'esterno particolarmente importanti, direi che i programmi, tra virgolette, possono forse anche un po' aspettare,
ma possono,
no?
Anche rientrare in una discussione più ampia, per esatto. Forza il libro di geografia, pagina 70.
Infatti, allora Maddalena e Sofia, volevamo farvi altre domande, ma siamo andate un po' lunghe, quindi per questa volta vi salutiamo, ma vi richiameremo perché ormai la parola agli studenti la daremo spesso. Va bene? Sarete con noi altre volte?
Mille.
Dai.
Grazie.
Ciao, grazie mille.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao,
ciao, ciao, ciao. E invece a questo punto le nostre due
ragazze grandi
che sono qui e che aspettano e non vedono l'ora di parlare, certo, che sono Camilla e Anita, noi abbiamo pensato due domande, poi vediamo come va la discussione, magari ve le facciamo insieme?
Sì, sì, sì.
E poi vi gestite la risposta.
Va bene, va benissimo.
Ok. Allora, la prima domanda sarebbe stata: la scuola riesce davvero a fornire gli strumenti per affrontare la, virgolettiamo, vita vera, quindi le tappe successive del percorso di vita?
E la seconda domanda: ci sono degli episodi che vi hanno riguardato direttamente oppure hanno riguardato altri compagni che vi hanno lasciato delle ferite o che hanno tradito le vostre aspettative su quello che dovrebbe fare o essere la scuola?
Ok, allora inizierei io con la prima domanda, e quindi se la scuola effettivamente riesce a fornire degli strumenti per vivere nel periodo successivo al percorso scolastico. Innanzitutto direi che la mia aspettativa di tutta la vita, di tutto il percorso scolastico, era quella di diventare una persona consapevole delle proprie capacità e dei propri interessi, magari interessi esagerato, però almeno delle proprie capacità e anche competenze, così si usa le competenze famose,
certo.
E anche una persona capace di stare al mondo, di vivere in una collettività, no? come quella della scuola alla fine, no? la prima società oltre a quella della famiglia, che però diciamo è molto più ristretta. E quindi alla fine definire un percorso e ritrovarmi in un mondo più grande, in un mondo adulto, con la consapevolezza di cosa potessi dare o fare.
Potessi essere,
esatto. E quindi la consapevolezza di avere certe capacità e certe competenze. E direi che questa cosa, almeno per esperienza personale, è un po' mancata, perché mi sono ritrovata un po' spaesata dopo il percorso liceale, in generale il percorso scolastico, e ho dovuto trovare in me stessa, quindi faticare ulteriormente, trovare in me stessa appunto questi...
Cioè riconoscermi le tue, da sola. Le tue competenze, esatto, anche rispetto...
Esatto. E diciamo, questa è una mancanza che poi ti porti nella vita, no? La non capacità di scegliere o di intraprendere un percorso, almeno io penso che sia anche dovuta al fatto che i ragazzi, gli studenti non sono portati a diventare delle persone consapevoli, ma semplicemente si perseguono fini secondari molto di più.
Quindi essere dei contenitori, nel senso questo aspetto, esatto, tu dici, della persona che dovrebbe essere anche in qualche modo stimolata la conoscenza della persona, studentessa e persona all'interno della scuola, un po' manca.
Esatto.
E questo...
E questo, almeno secondo me, dovrebbe essere lo strumento primario da fornire ai ragazzi per poter affrontare poi le fasi successive della vita. Mm. E questa è stata un po' una mancanza che ho sentito. Poi ovviamente ci sono, per affrontare l'università qualche strumento viene offerto dalla scuola, per carità.
Però non sappiamo bene riconoscere quale sia. Ok.
Sì, esatto. Poi non so se vuoi aggiungere...
Più che altro sembra un po' che... L'obiettivo che noi percepiamo come quello che dovrebbe essere principale, cioè di, appunto, come ha detto Camilla, essere persone consapevoli in grado di fare delle scelte coscienti in base ai propri interessi, a quello che si è appreso su tutto il resto del mondo che hai studiato a scuola, viene un po', questo obiettivo viene rimpiazzato da obiettivi più piccoli, più immediati, che sono le valutazioni e che poi diventano alla fine... La cosa principale, che è questo un po' che viene trasmesso anche dal corpo docenti, che quello è il principale obiettivo.
Quindi interessa il voto che vi danno, non tanto che tipo di persone state diventando.
Esattamente, cioè come dicevi tu, anche i professori sembrano molto più degli insegnanti che devono trasmetterci nozioni, più che educatori che devono formare delle persone coscienti.
Questo mi sembra già un bel grande tradimento, direi.
Sì.
E c'è qualche situazione che ricordate annuite? Sì.
Noi poi nella storia della nostra classe abbiamo avuto davvero tante storie. Veniamo da una classe comunque, diciamo, la classica definita agitata, problematica, con una nomea comunque particolare, per cui tutti i prof, anche non del nostro corpo docente, sapevano.
Ma perché, secondo te? Perché?
Cosa faceva?
Cos'è che dava così fastidio a questi docenti?
Indubbiamente eravamo agitati, però cioè, forse era solo un modo diverso che avevamo noi per esprimerci e che non rientrava negli standard che richiedevano loro, e quindi... diventavamo una classe impossibile, che se non riuscivamo a stare seduti in classe a 14 anni eravamo maligni, cattivi.
Con tutti i docenti? Succedeva?
Con la maggior parte. Poi io ho percepito molto che il corpo docenti tutto insieme fosse influenzato da magari qualche docente, e quindi anche i pochi che hanno provato negli anni successivi a avvicinarsi a noi e quindi a non lo so, cambiare il metodo e cercare di aprirsi alla nostra classe, non sono riusciti a raggiungere quell'obiettivo, e noi quindi diciamo ci
eravamo calati un po' anche in questo ruolo.
Sì, esatto.
Poi dopo
c'è stato un distanziamento progressivo,
sì,
no? Cioè,
sì,
come dire, una perdita di fiducia,
sì, totale.
È un effetto Pigmalione significativo,
sì,
bene o male,
sì.
Poi la classe si orienta.
Perché poi la vostra classe era anche politicamente abbastanza attiva.
Sì, ma infatti...
Quello è stato un problema.
Quello è stato un problema, ma in generale... Eravamo sempre una classe che ricercava molto il dialogo con i professori, il confronto, cioè agitati, ma nel senso anche che volevamo parlare dei problemi che c'erano. Però appunto non sempre, cioè anzi molto spesso questa nostra spinta veniva
cassata
positivamente, anzi, cioè spesso esatto, ce la buttavano giù tutte, diciamo.
Stiamo un po' balbettando perché no, vabbè, perché è molto triste. Cioè, dal nostro punto di vista insegnanti.
Sì.
È vero che noi non insegniamo alla superiore, però è molto triste, no? Il fatto di comunque avere davanti un gruppo di ragazzi poi,
estremamente consapevole, tra l'altro.
Estremamente consapevole, che non riesci, con cui non riesci a dialogare, insomma, non è bellissimo. E quindi magari sentiamo
chi magari può aiutarci a così capire un po' meglio. Che ha uno sguardo dentro la scuola, ma anche fuori.
Allora, abbiamo con noi, quindi stasera, la dottoressa Anna Arcari. Buonasera, dottoressa.
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Grazie di questo invito.
Ma grazie a lei, ma ha sentito.
Per venire in questo dibattito interessantissimo.
Diciamo chi è. È una psicologa, psicoterapeuta. Vicepresidente della cooperativa Minotauro, attività clinica con adolescenti, giovani, famiglie. Insomma, dottoressa Arcari è molto dentro la scuola, conosce bene i ragazzi, i genitori, gli insegnanti, giusto?
Sì, infatti. Avete delle domande anche per me?
Certo,
siamo piene.
Sì, è che qua ci sentiamo, perché forse siamo troppo vicine, sentiamo nei vari microfoni. Allora, parto subito io. Intanto, cioè, è riuscita ad ascoltarci un pezzettino?
Sì, assolutamente.
Sì.
Mi fremo dal dire che le studentesse che hanno parlato hanno portato degli sguardi anche loro molto complessi sulla situazione. E ci sono due punti che mi piacerebbe valorizzare di quello che hanno raccontato.
Certo, le volevamo proprio chiedere di che cosa pensa di quello che ha ascoltato. Sì.
Intanto ho molto apprezzato la loro capacità di parlare della relazione tra loro e i docenti, con la consapevolezza che è una relazione che avviene dentro un contesto, che non è soltanto quello della scuola, ma è quello più ampio, che coinvolge la famiglia, ma anche la nostra società.
Certo.
Quindi da parte loro non ho sentito, come dire, rivendicazioni o critiche o un pensiero riduttivo, che invece è quello che noi a volte come adulti, quando siamo in difficoltà con i giovani, mettiamo in campo, no?
Certo.
Rifacendoci a delle etichette. E invece loro hanno sottolineato che spesso anche i docenti, no, si trovano in difficoltà e subiscono forse a loro volta anche un po' delle indicazioni paradossali da parte della famiglia, da parte della società, da parte dell'istituzione, no? Quindi questa contraddizione che a volte i ragazzi sentono da parte dei docenti, che un po' li vogliono autonomi, però un po' no, un po' devono obbedire, un po' devono ripetere, un po' devono imparare le nozioni, le studentesse che hanno parlato prima hanno sottolineato come forse questa contraddizione è un po' appunto legata a un'influenza che c'è anche nel nostro contesto in generale, certo, rispetto alle aspettative verso le nuove generazioni e quindi anche verso la scuola, quindi a volte i docenti sono in difficoltà rispetto alle famiglie, sentono una pressione e quindi se la giocano poi nella relazione con gli studenti e a loro volta subiscono delle pressioni un po' contraddittorie. No?
Certo, dottoressa, la fermo, dottoressa Anna Arcari, per chi si è appena collegato, avremmo una telefonata, siamo in diretta, proviamo ad ascoltarla così, vediamo se è pronto.
Sì, buonasera.
Buonasera. Chi sei?
Pronto?
Sì?
Sì, sono il professor Aldo Barone da Udine.
Buonasera.
Buonasera, insegno lettere al liceo Torquato Tasso.
Sì.
È utile. Seguo sempre la vostra trasmissione, mi pare molto interessante questo argomento, soprattutto questa cosa di dedicare parecchio tempo alla scuola, insomma.
Grazie, grazie.
Grazie, grazie a Radio Popolare. E, però volevo chiedervi come mai questa cosa che stasera ci sono solo delle studentesse.
No, abbiamo anche la dottoressa Arcari adesso.
No, femmine.
Ah, siamo femmine, tutte... scusi, quello intendeva.
Secondo... Ha ragione, professore, ma così ci è parso... No, in realtà è un caso. Si sa che le ragazze sono un po' più comunicative, espressive.
Sì, però sa, cioè,
no, è vero.
In questa trasmissione ci siano sempre solo le femmine a parlare. Cioè, a un certo punto bisogna anche dare la parola.
È vero. È vero, però l'80-90% qua siamo femmine.
Un po' sì, il mondo della
ho capito, ma gli studenti.
Ah, ha ragione.
Beh, è vero, è vero.
In sessi, cioè, quindi sembra una trasmissione femminista.
No, beh. Non ci sono tematiche di quel tipo.
Non si può andare avanti così.
Va bene.
Va bene.
Cercheremo di
Radio Popolare.
Va bene.
È una trasmissione femminista, almeno fate sentire qualche volta un maschio.
Ok,
va bene,
grazie del consiglio, lo faremo, grazie mille, arrivederci.
Abbiamo sentito la voce di un maschio comunque.
Esatto. Beh, niente, dottoressa Arcari.
Vuole anche commentare, se no passiamo oltre. Cioè, professoressa.
Ah, beh, però per esempio sono qua, per esempio un tema potrebbe anche essere questo, no? Che a volte ritorna, no? Una delle critiche a volte alla scuola che fanno i genitori è proprio quella che ci sono troppe femmine, c'è troppo materno, c'è troppa accoglienza, no?
Sì.
Quindi questa è un'altra contraddizione che a volte viene un po' sottolineata nella scuola. Comunque, appunto, volevo sottolineare il fatto che le studentesse prima rimandassero al fatto che la scuola è dentro un contesto, no?
Sì.
E che quindi non si può ridurre, come dire, l'analisi di quello che accade solo alla relazione che si crea tra studenti e docenti. E questa visione mi sembra da valorizzare.
Certo.
E rispetto all'altra sottolineatura che facevano, e cioè che hanno la percezione che la scuola non li prepari alla vita, nel senso che non supporti i processi di consapevolezza e lo sviluppo della competenza sociale. Ecco, rispetto a questo, proprio collegandomi al loro invito di guardare al contesto più ampio, vorrei dire che effettivamente i docenti, per come sono stati formati ad essere docenti, non hanno purtroppo una formazione che li accompagni nello sviluppo degli aspetti di consapevolezza della loro professionalità e non vengono neanche formati nelle competenze sociali, che sono quelle di gestione della classe, ma anche di gestione delle relazioni con i colleghi e della gestione delle relazioni con le famiglie. Quindi è difficile che qualcuno che non è stato accompagnato, no, nel formarsi in questi aspetti poi possa gestirli ed essere formatore a sua volta. Gli aspetti formativi ed educativi del ruolo docente sono sempre stati troppo, come dire, considerati degli
periferici,
aspetti spontaneistici, legati alla vocazione, mentre in realtà c'è una professionalità nella gestione delle relazioni, che è quella su cui poi si basa anche la relazione insegnamento-apprendimento, che è stata trascurata del tutto dalla nostra formazione dei professionisti.
Quindi,
dell'educazione e della scuola.
Io stavo per chiederle di così illustrarci perché i ragazzi sono così spesso descritti come fragili, ansiosi, però a questo punto mi viene da chiederle, ma allora mi sembra che siano più i docenti a sentirsi o a essere fragili, senza strumenti, impauriti dalla loro relazione, no? Che dal report sembrerebbe veramente molto molto fragile. Anche lei ci dice che forse non hanno gli strumenti, non è che non abbiano la volontà, a volte non hanno gli strumenti per poter supportare i ragazzi, giusto?
O a volte non pensa che sia il loro compito.
Allora, diciamo che sono stati formati alla loro professione con l'idea di dover appunto trasmettere delle conoscenze, no? E si aspettano un riconoscimento rispetto a questo ruolo, sia da parte degli studenti che da parte delle famiglie. Però in realtà si trovano a fare docenti in un contesto culturale e sociale in cui in realtà lo sviluppo della persona non può basarsi soltanto sull'accumulo di conoscenze. Oggi sappiamo che invece abbiamo bisogno di altro, come dicevano le studentesse, no? E quindi in realtà loro arrivano chiamati anche dalla società, no? A trasmettere conoscenze. Ma in un contesto in cui invece i ragazzi e poi anche le famiglie si aspettano di ricevere altro. Quindi è come se si trovassero, diciamo, al potere, diciamo, lì a cattedra, ma un po' con le armi spuntate o comunque con degli strumenti che sono diventati un po' anacronistici rispetto a tutto quello che c'è intorno. Inoltre insegnano a degli adolescenti che, come si diceva anche nella scorsa puntata, sono cresciuti in un bagno di relazione. Sono cresciuti non con la paura, non con le regole, ma sono cresciuti dentro delle relazioni molto intense, in cui il riconoscimento, il dialogo, la ricerca condivisa delle regole della quotidianità dentro nella famiglia, tra genitori e figli, è stata fin da subito molto forte. E quindi oggi abbiamo degli adolescenti che si aspettano delle relazioni intense e significative con i loro
Eh
adulti.
sì, perché quelle
E
hanno
però, sì,
imparato, no? Nella prima
perché
parte della loro
crescendo
vita.
hanno imparato ad essere visti i figli come interlocutori, fin da
Certo.
quando erano molto piccoli. E quindi arrivano oggi gli adolescenti a scuola con un'aspettativa di relazione e con un grande investimento proprio sugli aspetti di relazione con gli adulti. Con degli adulti che però non sono stati formati a questo né nella loro storia di bambini, di ragazzi, e neanche nella loro storia professionale. E quindi questa, diciamo, insoddisfazione, no, anche che emergeva dal report, deriva anche dal fatto che c'è uno scarto tra studenti che hanno una grandissima attesa di relazione e docenti dall'altra parte
Che
a cui
non
è stato detto che non è la
No,
relazione che conta, sono le nozioni, sono le competenze, sono il far essere prestazionali, no, gli studenti. E poi oggi rispetto ai ragazzi c'è veramente da parte della società veramente una ingiunzione un po' paradossale, no? Nel senso che si vuole accompagnarli nella realizzazione di loro stessi,
Un po' come vogliamo
però.
noi. Scusa.
Sì, ma anche, sì esattamente, no? Riprendendo il discorso che facevate settimana scorsa con il mio collega Matteo Lancini, però anche con un'attesa che, avendoli messi al centro, poi crescano senza problemi, non abbiano difficoltà, riescano ad essere prestazionali, no? E ci vuole invece molto spazio, e in questo anche molta competenza, di trattare l'errore, il senso di
Certo, eh sì, il
inadeguatezza, che tra
fallimento.
l'altro è un sentimento proprio specifico dell'adolescenza, quello appunto di sentirsi inadeguati, che vuol dire anche non sentirsi abbastanza, voler andare oltre i propri limiti, no? Quindi è un
Certo.
aspetto critico, ma anche un aspetto che fa da volano allo sviluppo, no? E quindi questo scarto tra chi ha una grossa attesa di relazione, i ragazzi e le ragazze, e chi dall'altra parte ha una grossa attesa, come dire, di essere riconosciuti come docenti che sanno delle cose, che possono dare degli strumenti e invece che vengono visti dai ragazzi prima di tutto come persone. I
Certo.
ragazzi e le ragazze sono bravissimi. Io anche quando li incontro in prima media nello sportello, sanno fare delle descrizioni dei loro genitori, dei loro docenti, leggono dentro alle persone questi ragazzi perché sono abituati a parlare di emozioni, di quello che vogliono, a
Poi sono degli
dialogare.
osservatori in classe, noi lo vediamo, osservano,
Colgono
non gli sfugge
perfettamente.
niente. Eh sì.
È un docente che non è stato formato, no? A allo al sostenere lo sguardo dell'altro, di un altro che ti legge perfettamente, no? E che ti ingaggia dentro una dinamica relazionale. E se questo aspetto di competenza della professione non viene formato, non viene anche accompagnato, sostenuto,
ma neanche sperimentato e forse neanche riconosciuto, nel senso che ci sono molti docenti, lo vediamo anche noi, che mi viene a dire non pensano neanche, no, che sia loro compito fare questo, forse soprattutto nei gradi di scuola più superiore, ma non solo. E è vero che formazione docenti è un tema enorme, ed è vero quello che dice lei, che anche noi ci siamo autoformate, però insomma non dovrebbe essere così, no? Non dovrebbe essere così, e ci dovrebbe essere un equilibrio, direi, in tutte le scuole per garantire che ci sia anche un tentativo, mettiamolo così, di uniformità, no?
E non solo fortuna a trovarsi, esatto, all'interno di un contesto accogliente, capace di comprenderti e di supportarti nel tuo percorso di crescita.
Esatto. Ma Camilla Anita? No, prego, prego, dottoressa, scusi. Vada.
No, l'ultima cosa, c'è poi un aspetto secondo me ineliminabile. Il processo di apprendimento è un processo che ci mette a confronto con quello che non sappiamo, con quello che non siamo ancora, e quindi proprio nel processo di apprendimento noi contattiamo necessariamente il nostro senso di inadeguatezza, e stare a fianco, accompagnare un processo di questo tipo è molto faticoso, ed è inevitabile un po' che emergano, no, delle difficoltà, degli scarti, e quindi è importante che nella rappresentazione del ruolo docente ci sia anche questa consapevolezza che non esiste, per esempio, la didattica perfetta,
certo,
no?
Certo.
E che quindi, per quanto possiamo dare il nostro meglio come docenti e come adulti, emergeranno sempre degli scarti,
e
no?
Degli intorpi,
allora,
sì.
A volte c'è un riflettersi reciproco di questa inadeguatezza tra gli studenti e i docenti, no? E c'è come un'attesa magica, anche a volte da parte, come dire, degli studenti, e che i docenti tendono a fare loro, come se appunto dovessero riuscire a far star bene, diciamo, tutti gli studenti, e questo non è possibile, no? Dobbiamo anche avere fiducia del fatto che gli studenti, se li accompagniamo in quel processo di consapevolezza di cui parlava prima la studentessa, anche gli studenti possono trovare poi nella difficoltà le loro risorse.
Certo.
No, non è detto che tutto debba arrivare da noi adulti.
No, anzi, a tal proposito Anita vuole farle una domanda. Aspetta Anita, che ricordiamo che abbiamo con noi la dottoressa Anna Arcari, psicologa, psicoterapeuta, vicepresidente del Minotauro. Vai. Non ce l'hai una domanda?
No, scusate, dovessi dire un'altra cosa.
No, vai, dici. Di quello che vuoi.
No, vabbè, io volevo solo dire che, come dice anche la dottoressa Arcari, cioè comunque noi nella nostra esperienza scolastica ritroviamo molto, cioè i professori che ricordiamo, diciamo, con più affetto sono proprio quelli che hanno cercato anche una relazione più personale con noi e si sono aperti a un dialogo in un modo diverso dalla modalità standard. E purtroppo sono appunto casi rari, però per esempio il nostro professore che abbiamo avuto quando eravamo in seconda liceo, quindi anche l'anno in cui è poi scoppiata la pandemia e che abbiamo visto in presenza solo 6 mesi, lui è uno di quelli che per noi è stato anche più importante, che ci ha unito anche come classe e che sentiamo ancora adesso.
Ok, quindi
è possibile.
È possibile.
È possibile, sì.
Ci dicono che è possibile.
Dottoressa,
assolutamente, certo che è possibile.
Perché noi adesso che facciamo queste trasmissioni, vengono fuori questi temi così
Un po' deprimenti certe volte.
No, importanti e fondamentali, e le facciamo apposta perché è importante che emergano, però insegnando effettivamente a volte ci sentiamo parte di una categoria un po' complessa, ecco, diciamo così. Vabbè, basta, non vorrei.
C'è una categoria che dimostra di avere delle fragilità
enormi,
importanti, in un contesto in cui invece dovremmo essere più capaci di accudire, supportare, sostenere. D'altra parte avremmo bisogno di esserlo, probabilmente, no?
Perché essere accompagnati,
sì,
no?
Certo,
anche noi, a nostra volta.
Ma questo, ahimè, non è possibile.
No,
Siamo in una fase di transizione dove in realtà stiamo costruendo un nuovo modello di formazione delle nuove generazioni e quindi bisognerebbe un po' partire da comunque un vecchissimo insegnamento alla base della nostra cultura, cioè quello del sapere di non sapere. Quindi bisognerebbe mettersi tutti molto umilmente assieme, e anche assieme ai ragazzi, come stiamo facendo stasera, e provare a ripensare collettivamente, integrando i diversi punti di vista, come può essere una nuova formazione per le nuove generazioni. Non sappiamo effettivamente come si fa a formare nuove generazioni a un futuro che non si conosce, no?
Certo.
Cosa vuol dire formare la gestione della precarietà, dell'imprevedibilità, dell'incertezza? Sono tutti aspetti su cui, in rincorsa rispetto alla nostra società complessa, noi cerchiamo delle risposte. Allora io penso che la scuola è il luogo, no, appunto, dove ci si trova di fronte a delle domande rispetto alle quali la risposta non è per niente scontata, non è la ripetizione di una nozione che c'è già su un libro. La scuola dovrebbe essere il contesto dove si fa conoscenza, proprio si produce la nuova conoscenza, no? Oggi abbiamo tanti strumenti che ci permettono di creare la conoscenza, costruiamo continuamente prodotti di comunicazione, di conoscenza reciproca, l'informazione la facciamo, no? Anche noi ce la trasmettiamo. Allora la scuola potrebbe essere quel laboratorio effettivamente dove le generazioni si incontrano e trovano insieme delle risposte possibili, fanno delle ipotesi su come possiamo andare insieme verso il futuro, no?
Certo,
noi ci stiamo interrogando tanto al Minotauro, non solo sul ruolo dei docenti o dei genitori, ma anche sul nostro ruolo di psicologi, e pensiamo che come adulti sia importante che iniziamo ad avere una posizione un po' differente, dove non deleghiamo, non rinunciamo alla nostra responsabilità, alla nostra funzione di guida, no? Come dicevate all'inizio, in fondo noi siamo gli adulti,
certo,
però con una capacità di anche stare a fianco, no? Soprattutto degli adolescenti che hanno una competenza specifica, che è quella appunto di rompere anche con le conoscenze già date e di guardare insieme verso il futuro e di interrogarli, di interrogarci e di provare appunto a trovare delle nuove risposte, quindi farci delle domande difficili a scuola, come quelle che ci stiamo facendo stasera, non dare per scontato le risposte e provare a mettere insieme tutti i pezzetti.
Certo, e dovremmo farlo anche a scuola,
certo.
Ed è scuola il luogo in cui è difficile farlo, però
l'attualità per esempio, no? Sull'attualità, sui temi di attualità, come stavate dicendo,
sì,
prima
ci vuole un riesame attento della tutta la logica complessiva organizzativa della scuola e della quotidianità che svolgiamo con il nostro gruppo classe,
anche della relazione, poi sicuramente si può fare sia con i bambini e i preadolescenti, ma con gli adolescenti maturi, come dire, un mettersi in una postura differente e riorganizzare anche la modalità dello stare insieme in classe, non è impossibile, no? Poterlo fare con loro, con delle...
No, assolutamente, ma io vedo docenti che proprio per rendere significativo il loro essere a scuola reinventano continuamente con creatività.
Certo,
il loro ruolo...
Esistono, quindi, allora finiamo la puntata dicendo che esistono.
Ci
poi
sono.
Dobbiamo ripensare un po' di cose, però ci sono. Dottoressa
Grazie.
Arcari è stata gentilissima e preziosa, E grazie, grazie a voi. E la richiameremo sicuramente prima della fine dell'anno. Allora la salutiamo. Grazie.
Grazie.
Grazie, grazie mille.
Grazie.
Grazie.
Insomma, ragazzi, una puntata densa come questa.
Sì, sì, dai. Però.
Però brave, Camilla Anita.
Grazie Camilla Anita. Grazie. Anche a Maddalena.
A Maddalena e a Sofì. E magari le
grazie anche al professore che ci ha fatto notare che avevamo una quota rosa un po' troppo alta, ma pazienza.
Pazienza, vabbè, la prossima volta il problema è che ne conosciamo meno anche.
È più difficile, ma io ho provato a chiedere a un ragazzo delle superiori, ma per timidezza.
Allora,
non
Camilla Anita, la prossima volta amici maschi.
Amici, chiamateci maschi, grazie.
E cosa ci ascoltiamo qua per salutarci? Cosa ci ascoltiamo, Chiara?
Ascoltiamo un brano degli Shame che si intitola Nothing Better.
E allora ci ascoltiamo quel brano e poi ci sentiamo martedì prossimo. Questa sera solo parole,
parole,
verbosi.
Parole.
Ciao a tutti,
ciao,
buona
grazie.
Serata.
Ciao. Ciao.